Mani che parlano ancora. Andrea Lanari. Andrea Lanari è nato il 26 dicembre 1977 a Castel Fidardo, un paese nelle Marche celebre per la costruzione delle fisarmoniche. Quarto figlio e unico maschio, è cresciuto coccolato tra le donne di casa, con una curiosità inesauribile e la voglia di fare tutto da solo. Vivace, determinato, appassionato di meccanica sin da ragazzo, ha scelto con convinzione l'istituto professionale, diplomandosi come perito meccanico. Aveva già iniziato a lavorare presto, a 20 anni, dopo la leva militare. Per 15 anni era stato orgogliosamente dipendente in un'azienda che produceva stampi per materie plastiche e tranciatura. Conosceva ogni macchina, ogni processo, preciso, capace, affidabile. Era uno di quelli su cui si poteva sempre contare. Aveva una moglie, un figlio e una seconda gravidanza appena scoperta. La sua quotidianità era fatta di fatica e dedizione. La sicurezza sul lavoro? Un concetto noto, ma lontano, quasi teorico. In fondo, in azienda, nessuno gliene aveva mai parlato davvero. Era il 4 giugno 2012. Andrea aveva promesso a suo figlio che quel pomeriggio sarebbero andati al mare. Doveva solo finire un collaudo di uno stampo, 5 minuti e vado via. Ma la pressa dell'azienda era troppo piccola. Così si recò in un altro stabilimento, uno che conosceva ma dove non lavorava abitualmente. Lì iniziò il collaudo. Un primo test, poi un secondo. Qualcosa non tornava. La lamiera sembrava fuori asse. Nel tentativo di sistemare il verso d'ingresso, provò a inserire la lamiera dall'interno dello stampo. In quel preciso momento, la macchina partì. Un colpo improvviso, violento. Andrea sentì una scossa salire lungo la colonna vertebrale e vide schizzare sangue e vernice. Le sue mani erano rimaste intrappolate nello stampo. Corse, gridò, implorò aiuto. Pensò di lasciarsi andare. Ma poi gli tornò in mente il sorriso di suo figlio e la sua famiglia. Non poteva abbandonarli. Fu lui stesso a guidare i presenti nel soccorso. «Trovate qualcosa per stringere le braccia!» Ricordava qualche nozione di primo soccorso, imparata per curiosità e da un collega volontario della Croce Rossa. Si fece stringere i monconi con una prolunga elettrica. Si sdraiò e alzò le gambe per non perdere coscienza. Portato d'urgenza all'ospedale di Torrette, i medici tentarono il possibile. Andrea perse più di 2 litri di sangue e sperò in un miracolo. Ma a risveglio, le bende che terminavano troppo in basso raccontavano la verità. Entrambe le mani erano state amputate. Provò una disperazione così profonda da rimpiangere quasi di essere sopravvissuto. Sentiva un peso, inutile, fragile. Ricordava un vecchio bidello con una mano di legno e pensava «Con 2 mani così non potrò più fare nulla». Il dolore d'arto fantasma lo perseguitava. Fitte brucianti in mani che non c'erano più. A quello fisico si aggiungeva quello psicologico. Andrea, da sempre autonomo e indipendente, non sopportava di dipendere da altri nemmeno per bere un bicchiere d'acqua. Dopo 6 mesi di terapie e tentativi, partì per il centro protesi INAIL di Budrio. Conobbe altri come lui. Trovò conforto nella condivisione. Gli vennero consegnate protesi mioelettriche in grado di aprirsi e chiudersi grazie ai sensori collegati ai monconi. Ma la ferita più dolorosa non era quella fisica. Il rapporto con sua moglie, già segnato dalle difficoltà quotidiane, si incrinò. Le tensioni aumentarono. Il peso diventò insostenibile. Nel febbraio 2014 arrivò la separazione. Andrea l'accettò senza recriminazioni. Ma il dolore era immenso. Aveva lottato per sopravvivere, per stare vicino alla sua famiglia, e ora si ritrovava a dover combattere per il diritto di vedere i figli. Con la tenacia di sempre, Andrea si reinventò. Ricominciò dal quotidiano. Vestirsi, cucinare, muoversi in casa. Guidava con appositi adattamenti. Costruiva da sé ausili per la vita di tutti i giorni. E tornò anche allo sport. Scelse proprio quello che aveva sempre temuto, il nuoto. Nel 2016 decise di affrontare la sua più grande paura, l'acqua. Non sapeva nuotare, non andava al mare, ma il fisioterapista gli consigliò di cominciare per evitare che le spalle si rigidissero. Bracciata dopo bracciata, vasca dopo vasca, Andrea imparò. Nel 2017 divenne campione regionale. Il ragazzo che un tempo temeva di affogare ora scivolava nell'acqua con forza e grazia. Nel 2022, durante un evento legato alla sicurezza, un amico nuotatore gli raccontò di aver attraversato lo stretto di Messina. «Tu non potresti farlo», gli aveva detto. «Senza mani sarebbe impossibile». Una provocazione, una sfida. E Andrea la raccolse. Allenamenti duri, in mare aperto in piscina, lo affiancò suo figlio Kevin. Prepararono insieme mente e corpo. Il 2 luglio 2024, pochi giorni dopo la morte del padre di Andrea, si tuffarono nello stretto. Le condizioni erano critiche, il mare mosso, ma Andrea non si fermò. Dopo un'ora, 26 minuti e 26 secondi, Andrea toccò la riva opposta. Senza mani, senza pinne, senza protesi. Solo con la forza del cuore e delle braccia. Divenne la prima persona al mondo ad aver attraversato lo stretto di Messina a nuoto in quelle condizioni. Il suo gesto fu visto in diretta da oltre 4.000 persone su Facebook. Non era solo una sfida personale, era un messaggio potente, che anche la disabilità può diventare una forza. Quell'impresa lo portò a essere riconosciuto, alla fine del 2024, come il sesto miglior nuotatore paralimpico in acque libere al mondo. Non vinse l'oro, ma vinse qualcosa di più, il diritto di riscrivere la propria storia. L'infortunio lo aveva cambiato, ma non piegato. Andrea decise di trasformare il dolore in lezione. Partecipò alla scuola della testimonianza, ANMIL, diventando formatore e testimonial. Cominciò a raccontare la sua storia davanti a studenti, lavoratori, imprenditori. Spiegava con passione che la sicurezza non è un obbligo burocratico, ma un atto d'amore verso la propria vita e quella degli altri. «Se quel giorno, dice, avessi conosciuto anche solo la storia di uno come me, avrei fatto una domanda in più prima di infilare le mani dentro». Andrea oggi porta la sua voce ovunque, nelle scuole, nei cantieri, nelle aziende. Non racconta favole, non cerca compassione, racconta la verità cruda di un uomo che ha perso tutto in un istante e che ha imparato a rinascere. Le sue parole sono come onde. Arrivano forti, si infrangono dentro chi ascolta, lasciano il segno. Dopo lo stretto di Messina, l'euforia non si era ancora spenta. Andrea e suo figlio Kevin cominciarono subito a sognare un'altra impresa. Si parlò perfino del Bosforo. Ma alla fine scelsero una rotta diversa, insolita, quasi leggendaria. La traversata dell'isola d'Elba, a Piombino, lungo la stessa linea percorsa dai traghetti. Una distanza che non perdona, un mare che non regala niente. La data fissata era il 4 settembre 2025. All'alba lasciarono il porto di Piombino su un gommone, diretti verso il lago di Porto Cavo. Davanti solo il mare, dentro tanta incertezza. Andrea e Kevin non erano al meglio, acciacchi, dolori, allenamenti interrotti, ma negli occhi brillava la stessa luce che li aveva portati a sfidare lo stretto. Con loro, gli amici di sempre, Lorenzo, Marco e Andrea. I primi 500 metri furono una lotta, la schiena che duole, i muscoli che bruciano, la mente che vacilla, l'acqua era fredda. Le onde sembravano respingerli indietro, poi lentamente, il corpo trovò un ritmo. Kevin alzò il pollice per dire che stava bene. Andrea rispose allo stesso modo, due cenni silenziosi, che valsero come una scintilla. Da quel momento il viaggio era davvero cominciato. Dopo un'ora, avevano già percorso 3,7 chilometri, ma Piombino sembrava sempre distante e le correnti si facevano beffe della loro volontà. Bracciata dopo bracciata, la fatica cresceva. Ogni onda era un ostacolo, ogni metro conquistato sembrava costare il doppio. La paura si mescolava alla determinazione, in un equilibrio fragile che solo la forza del cuore poteva mantenere. Alla fine, dopo 15 chilometri e 4 ore e 45 minuti in acqua, toccò la riva di Piombino. Le braccia gridavano dolore. Il corpo chiedeva tregua, ma il cuore esplodeva di gioia. Come già per lo stretto di Messina, anche questa volta Andrea Lanari divenne il primo uomo al mondo ad attraversare quel tratto di mare senza mani. Dietro quell'impresa c'era una rete invisibile di sostegno. L'Olympic Nuoto Piombino, la società Nuoto Piombino, la Lega Navale che aveva garantito i mezzi di sicurezza, la Capitaneria di Porto che aveva vegliato sul percorso. E c'era anche lui, Alessandro Cattafoni, campione di kayak affetto da fibrosi cistica, che nel luglio 2025 aveva remato per 180 chilometri da Civitanova Marche alla Croazia. Durante la traversata Elba Piombino era lì, al fianco di Andrea e Kevin, a passargli i rifornimenti, a regalargli forza con la sola sua presenza. Quella vittoria aveva un sapore diverso. Non era solo un record, non era solo sport. Era la dimostrazione che i limiti si possono spostare, che la forza non sta nelle mani, ma nella volontà. E Andrea, sorridendo con la stanchezza ancora negli occhi, lo dice senza esitazione. Non ci fermiamo mai, stiamo già pensando a qualcosa di nuovo. Ha perso le mani, ma non ha perso la capacità di stringere la vita. Oggi le sue braccia invisibili parlano più di mille parole. Parlano di coraggio, di amore, di ostinazione. Parlano per chi crede di non farcela, per chi ha paura di cadere. E ogni volta che racconta la sua storia, quelle mani assenti sembrano tornare, più forti che mai. Mani che non stringono oggetti, ma anime. Mani che parlano ancora. È un messaggio semplice, potente, universale. Ogni regola ignorata è un rischio. Ogni vita salvata vale più di ogni fretta o leggerezza.